Innanzitutto benvenuti a tutti voi, anzi ben trovati. Ancora stamattina voglio condividere con voi alcuni versetti, solo tre, che si trovano nella seconda epistola di Giovanni. Sono versetti che però hanno un contenuto molto forte. Leggiamo appunto dal versetto 4 al versetto 6. Giovanni qui esprime un sentimento molto forte ed è chiaro dalle sue parole. Lui dice questo: mi sono molto rallegrato di aver trovato fra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. Ora ti prego, Signora, non come se ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin da principio: amiamoci gli uni gli altri. In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento di cui dovete camminare, come avete imparato fin da principio. Abbiamo visto che questa è una lettera speciale. L'altra volta il fratello che ha fatto l'introduzione ha spiegato che scriveva a una persona, ma questa persona era una signora, e lui l'ha definita signora eletta. Molto probabilmente questa signora aveva in casa la chiesa, ospitava in casa la chiesa, e a quel tempo sapete che c'era anche una difficoltà per i credenti di incontrarsi, e questo per via appunto di una accanita proprio forza di repressione della chiesa, della parola che veniva predicata. E in questi versetti, almeno in questi tre versetti, Giovanni vuole enfatizzare almeno tre punti fondamentali, tre aspetti con cui lui voleva condividere proprio a questi credenti che si riunivano in questa casa di questa signora eletta. Innanzitutto mette in enfasi l'allegrezza, la sua allegrezza, perché era molto contento. Poi mette in enfasi il cammino nella verità, che ogni credente doveva in qual modo procedere. E poi lui menziona proprio il comandamento avuto fin da principio. E vediamo che cosa si riferisce e che cosa significa. Lo scopo fondamentale che lui scrive appunto poi queste parole in questi versetti era di incoraggiare proprio la vita intima della comunità, di questa comunità che praticamente si definiva nella chiesa locale, e soprattutto per scoraggiare quelle insidie e quelle dottrine che volevano insinuarsi nella Chiesa, che volevano inquinare la verità. Questo per vedere soprattutto la Chiesa rafforzata, avere degli elementi forti per andare avanti, e soprattutto per avere la verità nell'amore. È questo che lui sottolinea proprio in questi versetti. Allora, la sua allegrezza, ed è bello vedere che appunto Giovanni si poteva essere contento, ma non più che contento, proprio allegro, di un'allegrezza particolare. Infatti vi sono molte cose nella comunità locale che gli davano ragione di rallegrarsi, ma egli sa che non tutti i membri della Chiesa vivevano in modo coerente, per cui voleva un po' puntualizzare. Infatti, in questa circostanza trovo lo spunto per rallegrarsi quando incontra i figli di questa signora eletta, a cui era destinata appunto la lettera. E questa espressione che lui usa esprime proprio la stima, il piacere di avere constatato proprio la maturità di questi figli. Come leggiamo proprio nel versetto 4, lui dice: "Mi sono molto rallegrato di aver trovato fra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità." E questo ci fa riflettere un po', perché il vero cristiano che ama il Signore e tutto ciò che riguarda appunto la sua volontà, non può che rallegrarsi quando vede che i suoi fratelli che fanno progrediscono, sono fedeli a Dio e camminano nella verità. Nel dire questo, l'Apostolo usa proprio questa enfatizzazione, questa espressione molto forte. Dice: "Mi sono molto rallegrato." Non è dice: "Sono contento, sono felice." "Mi sono molto rallegrato." Vuole proprio sottolineare questo aspetto. E questo dovrebbe essere l'obiettivo prioritario di un ministero fedele, proprio come la Chiesa si deve portare avanti. Il brano appunto appena letto esprima proprio le congratulazioni per la prospettiva e soprattutto del comportamento esemplare di questi figli. E erano più di uno, perché lui dice alcuni, per cui non è che ne dice uno, ma alcuni. E di questa signora eccellente che ha fatto praticamente un lavoro importante, proprio un lavoro di far conoscere le verità. In poche parole Giovanni dice: "Beato il genitore e benedetto con un numero di figli pieni di fede." Voleva sottolineare questo perché questi figli dimostravano una fede, dimostravano qualcosa di veramente importante. E l'Apostolo ha potuto vedere e valutare come questi figli agivano e soprattutto come si comportavano proprio nelle loro attività quotidiane. Questo comportamento proprio derivava dal fatto che erano stati istruiti, proprio avevano avuto un insegnamento nella fede fin da giovani, fin da quando erano molto piccoli. E questo fatto lo possiamo riconoscere anche co come anche l'Apostolo Paolo ha sottolineato questo aspetto dell'insegnamento. Vediamo che in Seconda Timoteo, proprio nel capitolo 1, dal versetto 4 al versetto 5, e lui dice queste, scrive queste parole Paolo a Timoteo, dice: "Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere ripieno di gioia. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e poi, dice, in tua madre Eunice. E sono contento sono convinto, scusate, che abita anche in te." Vedete come Paolo ha rimarcato il fatto che questa fede ha camminato, diciamo, dalla nonna alla madre e poi al figlio. I giovani quindi devono imparare a portare con sé questa fede operante, senza lasciarla a casa e senza adottare le usanze negative che li circondano, che spesso succede questo, un po' come Matteo ha detto nella sua testimonianza, le circostanze, le usanze negative che spesso circondano. dalla gioia dell'Apostolo, per questo motivo, possiamo osservare e vedere che i figli che seguono le buone orme dei genitori è una bella cosa, è una cosa splendida, è una cosa che dà gioia e piacere, soprattutto a chi li vede. Può benissimo congratularsi con i genitori per suscitare la loro gratitudine verso Dio, perché la gratitudine è anche verso Dio, e per ampliare quel confronto che traggono da una benedizione così grande, perché quest'opera non è solo un'opera fatta da persone, ma è anche l'influenza di Dio che agisce insieme alla fede. Che signora felice, potremmo dire, era la donna che aveva allevato così quei tanti figli per il cielo e per Dio. Era una soddisfazione sotto certi aspetti per questa donna. Ma osserviamo inoltre come è bello vedere una nuova generazione promettente che potrà servire Dio e soprattutto sostenere la fede. E difatti, proprio con questo esempio, Giovanni voleva incoraggiare questa Chiesa. È vero che si dice di evangelizzare, ma quando si riscontra che in molti casi la predicazione si riduce a dire Gesù ti ama e ti salva, ci si chiede dov'è l'istruzione che deve portare alla maturità? Dobbiamo ricordarci una cosa molto importante. Gesù nel suo mandato ha ordinato di fare dei discepoli e di insegnare loro ad osservare tutte le cose che egli ha comandato. Questo è quello che è scritto in Matteo 28:20, per cui dice fare discepoli e insegnare. Noi dobbiamo recuperare questa visione per poterci rallegrare nel vedere la nascita dei credenti come Giovanni si è rallegrato, perché questi erano in un certo senso i frutti della loro abnegazione alla fede. Il secondo punto che Giovanni affronta è il cammino nella verità. Come abbiamo visto, l'Apostolo era piacevolmente rallegrato dal vedere di questi giovani, che molto probabilmente lui li aveva incontrati a Efeso e aveva visto che camminavano nella verità, proprio li aveva visti fisicamente, del loro comportamento. Giovanni sapeva che a volte la seconda generazione, cioè i figli, non apprezzano i principi, gli insegnamenti, i valori ricevuti e quanto si allontanavano da casa, che cosa succedeva? Si comportavano come i figli, come il figlio prodigo, cioè dandosi a piaceri del mondo, come se lontani da casa, lontani da chi poteva in certo senso riprenderli oppure biasimarli. Ma questo non era successo a questi figli di questa signora. E questo ci fa un po' riflettere quando constatiamo questo aspetto negativo. Perché oggi abbiamo tanti problemi? Perché non si è tenuto conto che il passaggio generazionale non garantisce necessariamente la continuazione dei principi di fede e di verità espresse dai genitori? Quante volte abbiamo guardato i bambini? Loro sono la Chiesa del domani. Questa è un'eresia. Se un domani ci sarà ancora la Chiesa, essa potrà proprio essere formata solo da persone nate di nuovo. I nostri figli e i nostri nipoti potrebbero essere membri solo se sono hanno avuto una nuova nascita, se hanno fatto l'esperienza della conversione, non perché sono nostri discendenti, per cui ci deve essere una nuova nascita. E nel libro dei Giudici, pensate, un po' quello che è l'esperienza del popolo di Israele, nel libro dei Giudici si legge che dopo la generazione di Giosuè, sapete che Giosuè che cosa ha fatto? Ha preso il posto di Mosè ed è entrato nella terra promessa, per cui è la continuazione di quello che era la volontà di Dio, che prendessero potere del territorio, della terra promessa. E dopo questo periodo di Giosuè, dice, vi fu un'altra generazione che non conosceva il Signore né le opere che egli aveva compiute in favore di Israele. Questo in Giudici 2:10. Che cosa ci vuole insegnare questo? Che non era stato fatto una trasmissione di fede, nel senso che l'insegnamento che doveva essere fatto non era stato fatto. Eppure il Signore aveva detto che loro dovevano parlare ai figli, dovevano insegnare ai figli. Ma qui il caso è diverso. Non solo i figli della Signora eletta sono bravi, educati e morali, ma camminavano nella verità secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre, versetto 4. Proprio questo punto fondamentale, dice, camminavano secondo che cosa? La verità. Qui è un bellissimo esempio che dovremmo stimolare, cioè a noi, e non lasciarci incantare proprio dalle sirene della mondanità e del relativismo, ma ad impegnarsi a vivere secondo la verità immutabile della parola di Dio e credere in Gesù. Contemporaneamente vi è un invito ai genitori ad insegnare a fondo e impegnarsi proprio per i figli, per poter dire un giorno al Signore proprio quella frase che trovi in Ebrei 2:13, ecco i figli che tu mi hai dati. Al Signore dimostrare che il lavoro svolto, la fede che è stata trasmessa, ha portato frutto. E questo non è un tempo perso, ma è un tempo importante. L'Apostolo scrive a Timoteo, l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo proprio per rafforzare proprio questo pensiero. Dice, tu persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquisito la certezza, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture. Questo in Timoteo, secondo Timoteo 3:14-15, per cui vedete come fin da bambino è importante insegnare e trasmettere queste verità. Per cui adoperiamoci ad aiutare i nostri figli, quelli che sono più giovani nella fede, a camminare nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. Camminare nella verità è un comandamento di Dio, riguarda tutti i campi della vita, non solo alcuni aspetti, ma tutto. Che cosa? Riguarda come pensi, come parli, come ti vesti e quali compagni scegli. Riguarda tutti i campi, non se ne esclude neanche uno. Perché? Perché Cristo ci ha salvati proprio per seguirlo con tutta la nostra vita. con tutto quello che noi facciamo. E tutta la nostra vita dimostra che persone siamo, come appunto Giovanni ha potuto vedere in questi giovani. E lui ha potuto dire queste cose proprio perché lui ha visto il loro comportamento, come loro si comportavano. Ma noi vediamo che anche Paolo sottolinea questo fatto, e in Galita 2, secondo capitolo 2, da 17 a 20, Paolo spiega che cosa avviene nella vita normale di un credente, se veramente questo dimostra la sua fede. Dice: ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato? No, di certo. Infatti, se uno riedifica quello che ha demolito, mi dimostro trasgressore. Quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Per cui non possiamo avere una vita metà e metà, ma dobbiamo avere una vita giusta, consacrata, rispettosa della fede. Se siamo salvati, avremo una vita che cosa? Che dimostra la nostra salvezza, dimostra la nostra fede. Camminiamo nella verità e in ogni campo della vita, non solo quando siamo in chiesa o quando siamo insieme ad altri credenti, ma anche quando siamo al di fuori di questi aspetti, ma che viviamo nella quotidianità. Questo non è come si arriva alla salvezza, bensì questo è un chiaro frutto di avere ricevuto la salvezza. Ecco come noi dobbiamo pensare, perché anche nel modo in cui ci comportiamo noi testimoniamo della salvezza. Il terzo punto che Giovanni affronta: il comandamento avuto fin da principio. Questo è un tema che sta particolarmente a cuore a Giovanni, perché lo ha ripreso più volte e già ne ha parlato nella prima parte, nella prima epistola. Il comandamento di camminare nella verità non è solo il comandamento del Padre. Il vocabolo ricorre tre volte ancora nei versetti 5 e 6. Viene sempre ripetuto. Al comandamento di creare è aggiunto quello di amare. Come nella prima epistola. Per cui il Signore ci dice: bisogna credere, ma bisogna anche avere qualcosa in più, amare. Essere cristiani e credere in Cristo. Amare, amarsi gli uni gli altri, come è scritto in Giovanni, in 1 Giovanni 3,23. Una domanda che dobbiamo porci: che cos'è l'amore? Sforzandoci di comprendere bene questo, possiamo inquadrarlo e soprattutto adoperarci per praticare l'amore. Penso che uno dei più grandi malintesi intorno alla vita cristiana sia quello di pensare di poter andare d'accordo con Dio e non con gli altri. È una bugia. Uno dei discorsi di Gesù, prima che fosse arrestato, parlando proprio direttamente ai suoi discepoli, perché lui non si fermava mai di insegnare in qualsiasi circostanza, e vediamo proprio nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 14-15 dice: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Per cui le cose sono legate. Allora, quali sono i comandamenti di cui Gesù vuole riferirsi? La prima cosa da imparare si trova in Giovanni 13:34. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come vi ho amati. Anche voi amate gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questa frase Gesù la ripete più volte, anche in Giovanni 15:12 e in 15:17. Per cui quando nella scrittura noi troviamo qualcosa che si ripete più volte, vuol dire che è qualcosa di importante, che non dobbiamo dimenticare, ma soprattutto dobbiamo memorizzare e metterla in pratica. È giusto che Dio ci comandi di amarci gli uni gli altri? Proprio un comando, eh? Immaginiamo un giovanotto che vede una ragazza e se ne innamora. Ma lei non si interessa affatto di lui. Così lui va da lei e gli dice: ti ordino di amarmi. Può un uomo fare una cosa così con una ragazza? Certamente no. Allora come può Dio domandarci a noi di amarci gli uni gli altri? Perché questo è un comandamento perentorio. Dobbiamo capire che l'amore cristiano non è un sentimento, un'emozione che noi creiamo in certo modo. L'amore cristiano vuol dire questo: noi ci trattiamo l'un l'altro come Dio tratta noi. Non è questione di sentimento soltanto, ma di volontà. È qualcosa che implica qualcosa di azione. Infatti in Giovanni 3:16 è scritto: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio ha tanto amato, e che cosa ha fatto? Ha dato. La conseguenza dell'amore, ha dato. L'amore di Dio non è un'emozione sentimentale, mi ha espresso proprio nell'azione. Non si è fermato a un sentimento, ma ha agito. L'amore cristiano è un atto di volontà. Noi vogliamo trattarci gli uni gli altri come Dio tratta noi. Come ci tratta Dio? Dio ci perdona. Così noi ci perdoniamo l'un l'altro. Dio è gentile con noi. Così noi ci accogliamo l'un l'altro. Può darsi che non abbiamo la stessa personalità e nemmeno gli stessi interessi, ma noi ci trattiamo l'un l'altro volontariamente e deliberatamente come Dio tratta noi. Questo vuol dirsi amarsi gli uni gli altri. Questo è il fondamento per mettere in pratica anche la parola di Dio, l'amore. Perciò l'Apostolo, per mostrare che l'uomo non può seguire la nostra fantasia, ricorda che esso viene vissuto con l'ubbidienza ai comandamenti di Dio. In 1 Giovanni 5:3 è scritto proprio: perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti non sono gravosi, non sono in una situazione che non possiamo metterli in pratica o farli nostri, non sono gravosi. L'amore di Dio in noi deve portarci ad un cammino di fedeltà, chiedendoci ogni giorno: in che modo posso e devo realizzare meglio l'amore di Dio in me, verso i miei fratelli e verso i miei simili? È un modo per ricordare e non dimenticare quello che Dio ha fatto per noi. Noi stamattina abbiamo fatto la Santa Cena, e come ha detto Paolo, è per ricordare e non dimenticare, perché noi siamo scordarelli. E quello che noi facciamo è per ricordare. E ancora questo, noi dobbiamo ricordare cosa ha fatto Dio per noi. Soprattutto attraverso il suo amore, come abbiamo anche letto dal versetto di Prima Giovanni. Solo con l'ubbidienza ai comandamenti di Dio possiamo fare qualcosa di positivo. Questi sono gli elementi di base per una testimonianza autentica che tiene alta la parola di vita, come appunto è stato scritto in Filippesi 2,16, per tenere alta la parola di Dio, di vita. E questo vuol dire vivere la vita, vivere secondo la volontà di Dio, secondo il comandamento che Dio ha voluto che noi lo pratichiamo. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo e ti lodiamo perché ancora una volta tu ci insegni di camminare secondo la tua volontà, secondo il tuo comandamento, secondo soprattutto quel principio fondamentale dell'amore tuo che ci ha dimostrato quanto ami l'uomo. Pensare questo e pensare che tu ci hai amato prima che noi sapessimo tutto questo. Tu ci amavi anche quando eravamo dei peccatori incalliti, ma tu, Signore, non hai smesso di amarci e hai dato tuo figlio per ciascuno di noi. Ti ringraziamo per questo e ti lodiamo per i meriti del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.